Buongiorno a tutti, settimo incontro sul Vangelo di Giovanni. Avevamo cominciato a leggere e a fare alcune puntualizzazioni sul brano delle nozze di Cana, capitolo 2, versetti 1-12. Riprendiamo, anche perché qualche amica non c'era, quindi facciamo un brevissimo punto delle poche cose che avevamo detto la volta scorsa. Allora, innanzitutto, questo episodio avviene 3 giorni dopo. Alcune vostre Bibbie, mi è stato fatto notare, mettono 2 giorni dopo. Ma perché? Perché il modo di contare i giorni dell'Occidente è diverso dal modo di contare i giorni dell'ebraismo. Quando io ero piccolo andavo in crisi di fede perché il terzo giorno che risuscitò da morte, io facevo i conti, ma se è morto di venerdì è il secondo giorno che risuscitato da morte e non mi andava giù. Poi invece ho capito che il mondo semita conta anche il giorno di partenza. Quindi è il terzo giorno, anche se so che alcune Bibbie, soprattutto quelle che fanno la traduzione in lingua corrente cosiddetto, mettono 2 giorni dopo. Ma è il terzo giorno, che è molto importante perché? Perché conclude la settimana inaugurale del ministero di Gesù. Abbiamo visto che avvengono delle cose diverse nei singoli giorni. Il primo giorno Giovanni il Battista ha dato la sua testimonianza di fronte ai farisei, il secondo giorno ha presentato Gesù come l'agnello di Dio, il terzo giorno i discepoli di Giovanni seguono Gesù, il quarto giorno altri discepoli seguono Gesù, 3 giorni dopo e siamo a sette, segno di perfezione. Se questa prima settimana è in qualche misura l'esegesi della settimana creazionale della Genesi, perché il mondo fu fatto in 7 giorni, e poiché abbiamo visto nel prologo che il Verbo si incarna per compiere il progetto creazionale di Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, in vista di Lui, e niente di ciò che esiste è stato fatto se non per mezzo di Lui, abbiamo letto, ecco che allora si struttura la prima, il primo intervento del Signore Gesù ministeriale su questa terra in una settimana che in qualche misura ripropone la settimana della creazione. E qui siamo al settimo giorno. Se il sesto giorno nella Genesi era stato il giorno della creazione dell'uomo, il settimo è il giorno di Dio, è il giorno della festa di Dio, è lo Shabbat, no? È il giorno della gloria di Dio. Qui 3 giorni dopo arriva a fare 7. Siamo a un settimo giorno, siamo a una manifestazione della gloria di Dio. Attenzione, 3 giorni dopo richiama anche la resurrezione, perché per i cristiani c'è sempre nel sottofondo mentale il terzo giorno risuscitò da morte. Allora, questo brano, abbiamo visto, ci dice che Gesù, Maria e i suoi discepoli sono stati invitati a questa festa. Insomma, è un bel gruppo, è un bel gruppo. Qualcuno si è chiesto come mai questi sposi, qualcuno ha anche detto malignamente che certo con 13 bevitori di grossa fama, Gesù sarà accusato di essere un mangione, un beone, vi ricordate? È chiaro che il vino è andato fuori in fretta. Gli apocrifi sono più soft e dicono che probabilmente il matrimonio di questo tale era proprio il matrimonio di Giovanni l'Evangelista. Perché dicono questo? Questo lo dicono gli apocrifi, però è una tradizione che addirittura è compresa nei canoni liturgici fino al 3 e 4 secolo, quindi che entra addirittura nella liturgia. Perché? Perché, come vi ho già detto la volta scorsa, probabilmente Salome è la sorella della Madonna. Vi ho già detto i 2 brani paralleli che sono 19 e 25 di Giovanni, stavano presso la croce di Gesù sua madre, virgola, la sorella di sua madre, virgola, Maria di Cleofa e Maria di Magdala, e poi Matteo 27 e 56 che dice stavano sotto la croce Maria di Magdala, Maria la madre di Giacomo, come di Giuseppe, cioè Maria di Cleofe, e la madre dei figli di Zebedeo. La madre dei figli di Zebedeo è Salome. Allora, se c'è una corrispondenza tra i due versetti, quella sorella di Maria che viene nominata è Salome, che è la madre dei figli di Zebedeo. I figli di Zebedeo sono Giacomo e Giovanni, e allora ecco che Maria sarebbe la zia dello sposo, ecco, ecco perché è invitata lei, ecco perché è invitato Gesù, che è il cugino primo per parte materna, con tutta la sua genga, eh? E allora questo ci spiegherebbe anche tante cose. Cana significa in ebraico, deriva da Cana, che ha due significati: uno, acquistare, ma quando ha per soggetto Dio significa anche creare, creare. Genesi 14:22, Esodo 15:16, Deuteronomio 32:6, tante volte c'è quest'opera. Questo verbo Cana è usato per indicare la creazione. Sarebbe un rafforzamento del tema che stiamo portando avanti, cioè ecco che nel luogo della creazione avviene la manifestazione di Dio, il completamento di questa creazione. È una città, Ktir Bet Cana, a 15 km a nord di Nazareth. Abbiamo notato alcune cose nell'analisi del testo. Prima di tutto abbiamo notato che al versetto 1 si parla della madre di Gesù, e vedremo che non è casuale che Maria nei Vangeli non sia mai chiamata Maria, perlomeno nel Vangelo di Giovanni, ma la madre di Gesù. Al versetto 3 avevamo visto quello strano versetto che le vostre Bibbie traducono «non hanno più vino». Ma è una allitterazione in più, perché in realtà il testo greco dice non hanno vino, non hanno vino. E allora avevamo letto quel brano molto importante di Esodo Rabbà, cioè la meditazione rabbinica sull'Esodo 35:1. I rabbini dicevano che alle nozze del Messia, alla fine dei tempi, si sarebbe bevuto, leggo letteralmente, il vino tenuto in serbo fin dalla creazione, preparato per i giusti del secolo futuro. Quindi qui non sarebbe che è finita la cantina, ma sarebbe non abbiamo ancora il vino escatologico, non hanno vino, non hanno quel vino che Dio aveva messo da parte per i giusti del secolo futuro alla venuta del Messia. In ebraico il vino, voi lo sapete, è segno di gioia, il vino che rallegra il cuore dell'uomo, esulto come quando altri hanno grano e vino in abbondanza, le citazioni si perdono, ma soprattutto il vino in ebraico si dice yayin, che è Y-A-Y-I-N. Voi sapete che l'ebraico è una lingua soltanto consonantica, quindi si scrive Y-Y-N. Voi sapete che le lettere ebraiche hanno un valore numerico, come quelle romane, no? Sapete, nel mondo romano, se vedete la D è 100, se vedete la M è 1000, se vedete la X è 10, eccetera, eccetera. Così I greca vale 10 e la N vale 50. Allora la parola vino immediatamente dà 10 più 10 più 50, cioè 70. Ma 70 è il numero delle nazioni sulla terra, secondo la Genesi. Cioè è l'insieme dei popoli. Nella cosmologia ebraica le nazioni erano 70. Quindi questo è un vino universale, eh? È una salvezza per tutti, per tutte quante le nazioni. Ah, prego. 10 più 10 più 50. Scusa? No, il greco. Allora, yayin, Y-A, Y-I-N. Quindi le consonanti sono Y-Y-N. 10, 10, 50. Ci eravamo fermati di nuovo sul versetto 4, in cui Gesù, di fronte al richiamo della mamma a questo problema che non c'è il vino escatologico, la chiama donna. Anche qui Gesù non chiama mai sua madre per nome, e vedremo perché. E gli dice questa famosa frase, malivela, che è una frase che qualcuno ha cercato di vederla in senso positivo. Perché dobbiamo occuparci di queste cose? Ma in realtà è una frase di distacco, di rifiuto nei confronti della madre, perché che cosa a me e te è la frase che nel Nuovo Testamento è sempre in bocca agli indemoniati. Agli indemoniati. Gli indemoniati, quando vedono i demoni, quando vedono Gesù, gli dicono: ma li va là, cioè che c'è tra noi e te? È perché sei venuto a disturbarci. Quindi il senso è sicuramente negativo. Abbiamo visto che leggiare per la purificazione dei giudei al versetto 6 sono 6, e tutti ormai sapete al volo che 6 che cos'è? 7 meno 1 è il numero della imperfezione, Non per niente l'uomo è creato il sesto giorno, perché l'uomo è caduco, l'uomo è limitato, l'uomo è imperfetto. Allora, dire che c'erano 6 giare per la purificazione, notate bene, non sono giare per bere l'acqua, ma sono per le abluzioni rituali che gli ebrei facevano prima di accostarsi ai pasti. Ora, sono 6, vuol dire che l'economia giudaica, religiosa, cultuale, è un'economia imperfetta. È un'economia imperfetta. Non ha la perfezione del settimo giorno. Non arrivi a Dio tramite queste opere cultuali. Sono di pietra. Qui ce lo faceva notare Enrico la volta scorsa. Ci viene in mente il profeta Ezechiele: toglierò il vostro cuore di pietra e metterò un cuore di carne. Contengono da 2 a 3 metetre di vino. La metetra è circa 40 litri, quindi se facciamo 4 conti, se ne contengono 2 sono 480 litri, se ne contengono 3 sono 720 litri. Allora, fatta questa premessa, che era quella della volta scorsa, di tipo così esegetico sui singoli versetti, vediamo qual è il significato di questo brano. Allora, normalmente questo brano noi lo vediamo nei matrimoni, nelle messe nuziali, che viene usato dagli sposi, eccetera, eccetera. Non dico che non c'entri niente, ma dico che non è quello il significato principale del brano. Il significato del brano è un significato cristologico. Perché? Perché una delle immagini costanti dell'Antico Testamento per esprimere la gioia dei tempi finali era l'abbondanza di vino. Se leggiamo Osea 9, 13, 14, Amos 9, 13, 14, Osea 14, 7, Geremia 19, 12, Genesi 49, 10 seguenti, Gioele 2, 24, 4, 18, Isaia 25, vediamo che alla fine dei tempi era prevista una sovrabbondanza di vino. Una ciucca colossale, mega galattica, una festa in cui ci si ubriacava tutti. E l'apocrifo del secondo libro di Baruch, al capitolo 29, che guarda caso è un apocrifo giudaico contemporaneo del quarto Vangelo, scritto quindi a fine del primo secolo, diceva che alla fine dei tempi la terra, quando verrà il Messia, produrrà i suoi frutti 10.000 volte di più. Ogni vite avrà 1.000 rami, ogni ramo avrà 1.000 grappoli, ogni grappolo avrà 1.000 acini e ogni acino darà 460 litri di vino. Quindi ce n'è. Allora, il segno che viene dato, no, ai discepoli, a Maria e a quanti sono presenti nel momento in cui Gesù lei cambia queste 6 giare piene d'acqua in 720 litri di vino, è che è arrivato il Messia. È arrivato il Messia. Quindi il significato del brano di Cana è un significato cristologico. I due sposi non sono neanche nominati, la sposa non è neanche nominata, lo sposo viene nominato ma non si sa come si chiami, sono due figure secondarie, sono due pinco pallini qualunque, ecco. E il Messia finale, il Messia che porta la gioia, il Messia che fa cessare i digiuni, a differenza del Battista che si vestiva di pelli di animali selvatici e poveretto mangiava solo locuste, Gesù sarà un mangione e un beone. Anzi, come nota Ravasi, la parola ebraica mangione è più forte ancora, è crapulone, cioè proprio un avido, una grande forchetta. Ecco, è il segno che siamo nei tempi della gioia messianica, il segno della gioia definitiva, il segno che egli, Gesù, è la vite, come dirà il capitolo 15, da cui nasce questa sovrabbondanza divino, ma soprattutto è il segno che Gesù è lo sposo messianico, come diremo nei capitoli successivi. È lo sposo messianico che viene a incontrare la sua sposa Israele, la nuova sposa, il nuovo Israele, rappresentato da Maria e dai discepoli. Fra qualche capitolo Giovanni ripresenterà Gesù come lo sposo, Giovanni il Battista, e dirà: io sono il paraninfo, il testimone di nozze, l'organizzatore delle nozze, ma lo sposo è lui. Gesù è lo sposo messianico che finalmente viene a congiungersi alla sua sposa. E allora non c'è più lutto, non c'è più tristezza, c'è la gioia della nuzialità. Qui sicuramente, ecco, dobbiamo prendere coscienza che il segno principale, no? di questo brano è che è arrivato il Messia. E il fatto che il maestro di tavola non sappia da dove viene il vino è la ripresa di uno dei temi chiave di Giovanni, cioè tutto ciò che è divino ci viene dato gratuitamente, noi non sappiamo da dove viene. Nicodemo al capitolo 3 non saprà da dove viene lo Spirito, la Samaritana non saprà al capitolo 4 da dove Gesù prenda l'acqua viva, al capitolo 9 si dirà: il Cristo non sappiamo di dove sia, Pilato domanderà: di dove sei? Ecco, non lo sappiamo. Perché? Perché è un dono di Dio, perché viene dall'alto. Gesù dice: io so dove vengo e dove vado, capitolo 8, versetto 14. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo, capitolo 16, versetto 28. Quindi l'origine del Messia è nascosta. Gesù solo può rivelarci il segno del Padre. Però, attenzione, sì, è vero, il brano non parla eminentemente del matrimonio cristiano, il brano è un brano cristologico che ci dice che Gesù è il Messia atteso per la fine dei tempi, in cui ci sarà questa grande festa nuziale, in cui ci sarà questa grande sovrabbondanza divina. Però è anche significativo che Gesù prenda prestito quel matrimonio tra quei due pinco pallini qualunque, di cui ignoriamo il nome, per ricordarci che lui è lo sposo della Chiesa. E qui sicuramente è un brano utile per la teologia del matrimonio. Ho scritto 3 libri su questo, non ve li faccio tutti, ma ve li risparmio, ma qualcosa sicuramente dobbiamo dire. Per i credenti il matrimonio non è soltanto l'unione tra un uomo e una donna, l'affetto tra un uomo e una donna, eccetera. Il matrimonio è sacramento. La parola sacramento vuol dire segno sacro. E segno sacro di che? Di una realtà che lo trascende. Cioè, se noi guardiamo fin dall'Antico Testamento, l'icona più usata, l'espressione più usata, il simbolo più usato per indicare l'amore di Dio per il suo popolo, insieme al simbolo della paternità e al simbolo della maternità, è certamente l'icona nuziale. Anzi, di gran lunga è quella preponderante. Cioè, Dio è l'innamorato di Israele, Dio è il fidanzato di Israele, Dio è lo sposo di Israele. Israele è la fidanzata, l'amata, la sposa. Questo è un tema che trova già le sue radici nel libro della Genesi, quando si dice in Genesi 1:26 che Dio creò l'Adam a sua immagine e somiglianza, a sua immagine e somiglianza lo creò, maschio e femmina li creò. Allora, questo è un versetto che ha una struttura particolare che si chiama parallelismo chiasmatico progressivo, in cui la parola immagine e somiglianza, Selem e Demut, viene in parallelo con maschio e femmina. Maschio e femmina, Zakar e Nekeba. Cioè, non il maschio soltanto, non la femmina soltanto, ma l'unione del maschio e della femmina sono l'immagine e somiglianza di Dio. Quindi l'immagine e somiglianza di Dio è la coppia, è la coppia. Dio dice, quando volete vedere qualcuno, qualcosa di me, quando volete capire qualche cosa di me, guardate due che si amano, guardate due che si amano. E guardate Zakar e Nekeba, pungente e perforata, sarebbe letteralmente un'immagine plastica per indicare la differenza sessuale. Ecco, questa immagine è molto forte e ci fa capire, e la sottolineo, perché quando Gesù fa la sua catechesi sul matrimonio, Marco 10, Matteo 19, eccetera, parte proprio di lì. Quando vanno da Gesù per dirgli Mosè ha concesso il divorzio, no? Deuteronomio 24, sapete, il divorzio era concesso. Ma si può divorziare per qualsiasi motivo, come diceva Rabbi Hillel, o solo per adulterio, come diceva Rabbi Shammai. Se notate, la domanda che fanno a Gesù non è lecito non ripudiare la propria moglie, ma è lecito non ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo, come diceva Rabbi Hillel, perché c'era la scuola più rigorista che diceva, quella di Rabbi Shammai, si può abbandonare la propria moglie solo in caso in cui lei ti abbia tradito. Ecco. Invece c'era la scuola più lassa, quella di Rabbi Hillel, che diceva per qualsiasi motivo. Cioè, ha lasciato bruciare l'arrosto, ti ha rammendato male i calzini, oppure ne hai trovata una più bella e più giovane con cui stare, è diventata vecchia e brutta, eccetera, eccetera. Cioè, i motivi erano tanti. Gesù spiazza tutti, perché per gli astanti era normale che Gesù ammettesse il divorzio. Era nella legge, era nella Torah di Mosè, era in Deuteronomio 24. Ma Gesù spiazza tutti, perché dice: per la miocardiosclerosi vostra, durezza del vostro cuore, ma uso il termine medico, miocardiosclerosi, che corrisponde all'ebraico orlat lebab, che è il rifiuto del piano di Dio, il rifiuto del piano di Dio, il cuore duro. Per la vostra miocardiosclerosi Mosè vi ha concesso questa norma, ma nella Genesi non fu così. I nostri testi traducono in principio, ma voi sapete che in principio è il nome del libro della Genesi, Bereshit. Quindi Gesù non dice una volta, ma dice dobbiamo andare, ci dà anche una lezione di esegesi. Non tutta la Bibbia ha lo stesso valore, ci sono delle cose imperfette e delle cose perfette. Sul matrimonio non dovete andare a vedere Deuteronomio 24, ma dovete andare a leggere Genesi. E in Genesi 1:26 si dice Dio li creò maschio e femmina, i due saranno una cosa sola, ciò che l'uomo, che Dio ha unito, l'uomo non separi. Perché? Perché se Zakar e Nekeba, maschio e femmina, sono immagine e somiglianza di Dio e Dio è uno, ne consegue l'indissolubilità del matrimonio. E anzi, chi spezza il matrimonio spezza quasi Dio, il che è blasfemo. Quindi Gesù dà una lettura molto, molto forte di questo. Questo tema viene ripreso con forza da tutti i libri profetici. E allora voi ricorderete Ezechiele 16, voi ricorderete il libro del profeta Isaia, voi ricorderete soprattutto il profeta Osea. Ricordate la tragica vicenda di Osea, il quale poveretto si trova ad avere una moglie, Gomer, figlia di Diblaim, che lo tradisce, ma non solo lo tradisce, probabilmente va a fare la prostituta sacra in un tempio, e lui vorrebbe ripudiarla, perché la legge impone il ripudio, anche se hanno avuto tre figli, ma è profeta e allora, pieno di Spirito Santo, sente che Dio gli dice: no, va, prendi una donna che è amata da altri, riprenditela con te, come io continuo ad amare Israele, anche se Israele si rivolge ad altri dei, cioè ama altri. Allora Dio dice concretamente a Osea, no? Il tuo matrimonio è segno e profezia del mio amore imperituro per Israele. Israele mi tradisce, Israele si allontana da me, Israele si prostituisce, ma io continuo ad amarlo, ma io non divorzio mai da lui. Allora tu vai e te la riprendi con te, perché il tuo matrimonio è segno del mio amore per Israele, no? E allora arriva poi a quel paradosso, a quella cosa meravigliosa, quel famoso versetto in cui Dio dice: ecco, questa Israele prostituta, questa Israele che si è data agli idoli, che si è venduta agli altri, io la riprendo con me, farò con lei una luna di miele come ai tempi dell'Esodo, e poi ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia, nella fedeltà, nella benevolenza e nel diritto, e tu conoscerai il Signore. E qui si usa un verbo ebraico, er, che indica la giovane sposa vergine. Quindi Dio ti rifà vergine. Qualunque sia stato il tuo peccato, qualunque siano state le tue impudicizie, Dio ti rifà vergine. Io a volte scherzo un po' e dico: è l'inventore dell'imenoplastica, ti rifà vergine. Ma questo è importante, è importante da un punto di vista teologico, perché noi non ci crediamo, cioè Dio dimentica i nostri peccati. Dimentica i nostri peccati. Guarda, questo è un tema a me caro, perché poi continuamente lo vedo se anche i tuoi peccati fossero come lo scarlatto diventeranno candidi come la neve, io prenderò i tuoi peccati e li sprofonderò nelle profondità del mare come un macigno, se i tuoi peccati fossero come dei nuvoloni neri pieni di pioggia, io li spazzerò via e renderò un cielo terso. Allora, se Dio si dimentica dei nostri peccati, vuol dire che alla fine della vita non abbiamo davanti un Dio col librone, come se abbiamo sempre pensato, no? Con la pagina delle cose buone e la pagina delle cose cattive, che va a vedere tutto e poi fa la somma, no? Poi dal punteggio, oppure le bilance, pensate tutta l'arte medievale, il bene da una parte, il male. No, la bilancia del male sarà vuota, perché Dio si è dimenticato. La pagina del male sarà vuota, perché Dio si è dimenticato. Prego.
Ho sempre pensato, quando dici questa cosa così bella, ma Dio dimentica i peccati di quelli che si pentano, o dimentica i peccati comunque?
Io credo che Dio...
Dio dimentica i peccati, tu dici faccio e non ne frega niente, ti dimentica lo stesso?
Io credo di sì, e vi dico perché. Perché sicuramente Dio è più buono di me, che sono un nonno. Allora, l'esperienza di nonno non mi fa capire che, lo sapete tutti, i vostri nipotini, anche se vi hanno rotto il prezioso vaso cinese del IV secolo che tenevate come un oracolo, li perdonate sempre. Ricordavo alcuni anni fa, quando Davidino era piccolo, aveva 2 o 3 anni, un bel giorno, non so come, per un barattolone del borotalco, è andato ad aprire tutti i miei cassetti e ha riempito di borotalco tutte le mie camicie, tutto quello che avevo. È stata una roba liberarci da quel borotalco che non... Ma chi di noi manderebbe all'inferno suo figlio a bruciare nel barbecue eterno, o suo nipote, perché gli è una combinata anche grossa? Ecco, io penso che, ricordiamoci bene, se noi che siamo peccatori sappiamo amare così i nostri figli, i nostri nipoti, ma quanto più Dio ci ama, ma quanto più Dio dimentica. Io non so perché abbiamo paura
così di dice facciamo finta di niente.
Guarda, è il solito tema. No, no, non è banale, è il solito tema. Il Signore ci dice non giudicate, perché noi non sappiamo mai che se io avessi avuto la testa di Carlo di Hitler o l'educazione di Hitler, magari sei stato peggio di Hitler, perché magari era matto, perché magari chissà cosa aveva psichicamente. Non voglio essere facilone, ma riserviamo a Dio questo mistero. Voi sapete, c'è chi vuole l'inferno pieno, i giustizialisti, e chi vuole l'inferno vuoto, i misericordiosi. Ma tu se qualcuno lo mette quasi vuoto.
C'era solo Nedina che mi diceva non sei cristiana. E poi non hai capito niente. Questa era la sua posizione. Sì, ogni tanto dicevo sta roba abbastanza banale, ma allora scusa, ma anche i tifosi che hanno fatto le cose più turbi, eccetera, tutti Dio dimentica, tutti.
Ma io, allora, io credo che il Signore muore per tutti, credo che c'è veramente il mistero, eh? Io ricordo sempre Ciotti che dice sempre, quando voi vedete un grande criminale eccetera, prima di giudicarlo, di sputargli addosso, dite: e se fossi stato io al suo posto, con la sua educazione, con quello che ha ricevuto, io da medico dico anche con la sua genetica, con la sua genetica psichica, cosa saremmo stati? Lì ci si ferma, Poi può darsi che arrivato di là troviamo un inferno pieno, e anzi magari siamo noi, tra l'altro mi ha molto colpito, qui in Corsoglione hanno rifatto i murales facendo dei gironi infernali, e c'è il girone dei cercatori di parcheggio, bellissimo. Quello è un girone moderno, andatelo a vedere, c'è il muralesco, il girone dei senza parcheggio, cioè di quelli che tutta la vita cercano e non trovano. Spettacolare.
Scusa, volevo dire solo una cosa per questo discorso dell'inferno. Ognuno ha una madre, e una madre insomma ha un amore incondizionato per il figlio, anche quando si comporta malissimo e la fa vergognare di se stessa. Ma una madre in paradiso come potrebbe essere felice se avesse un figlio all'inferno? Cioè, questo è il ragionamento che io mi faccio come mamma, cioè sapere che hai un figlio all'inferno, non potresti essere felice, staresti all'inferno con lui, perché...
Ma, difatti, io sto preparando il mio prossimo libro, che sarà quello sulla vecchiaia, quindi il capitolo della morte, della vita eterna, eccetera, e sono andato a rileggermi San Tommaso è truce, dice che il paradiso consisterà di due cose: uno, la gioia di stare con Dio e di vedere Dio; due, la gioia di vedere i cattivi che bruciano per sempre all'inferno. Ma è terribile sta roba qua, è terribile. Ma come ho fatto a farlo santo? Eppure nella Summa Teologica, quando il vento dice che una delle gioie più squisite dei beati sarà vedere guarda quell'altro come bruciasse in eterno, io lì dove vado a finire l'amore cristiano non lo so, però è una posizione di lunga data, che è portata avanti anche da personaggi illustri come San Tommaso, che la nostra gioia sia vedere gli altri arrostire, sempre che diamo noi e che non arrestiamo anche noi.
A quel punto. Mancare di rispetto a Tommaso, lui è vissuto nel 1200-1300, è che oggi, certo, nonostante le rivisitazioni che sono state fatte, ci si ostini a pensare in un altro modo. A me, ad esempio, risulta incredibile il fatto che un peccato, per quanto grave possa essere stato, determini una pena eterna. Cioè, non è... corrisponde peraltro nel quotidiano a quelli che dicono quello lì, bisogna metterlo dentro e buttare la chiave.
E buttare la chiave, certo.
E allora queste cose sono difficili da meditare in modo positivo.
Qui capite, si può andare avanti molto grande, ecco perché siamo chiamati a perdonare 70 volte 7, cioè sempre come Dio, ed è così difficile vedere dei cristiani perdonare a volte, cioè qui il tema diventa enorme, lo capite. Allora, quello che volevo recuperare è questo amore folle di Dio che ci rifà vergini nonostante ogni nostro peccato. E allora capite che da una parte l'amore umano diventa icona, segno dell'amore di Dio. E allora quando Dio mi dice: vuoi vedere la mia immagine e somiglianza? Guarda due che si amano. no? E allora questo dice tante cose. Vuol dire che prima di tutto Dio è amore, vuol dire che Dio è fecondità, perché porta continuamente la vita, vuol dire che Dio è tenerezza, è perdono, vuol dire anche che Dio è Trinità. Molti padri della Chiesa vedono in quel famoso versetto Genesi 1,26 che l'uomo e la donna sono l'immagine e somiglianza di Dio, il primo annuncio che Dio non è essere solo, ma è comunione di persone. Come aveva detto bene Giovanni Paolo I, poi ripreso Giovanni Paolo II, Dio è famiglia, la Trinità, la famiglia trinitaria, è comunità. Ecco, c'è tante cose da dire su Dio guardando due che si amano. Ma c'è il risvolto della medaglia, se Dio dice il tuo matrimonio deve essere segno santo dell'amore che io ho per il mio popolo e che Cristo ha per la sua Chiesa, allora tu devi amare l'altro o l'altra sempre, sempre. Devi amarla non solo con l'amore di erotismo, che è l'amore di piacere, bello, santo, eccetera. Non solo con l'amore di filia, cioè l'amore di amicizia, la reciprocità, la filantropia, ma devi amarlo con l'amore di agape, di agape. Ecco perché Paolo arriverà a dire: mariti, agapate le vostre mogli come Cristo agapa la Chiesa, usando un verbo che non era un verbo solito nella letteratura greca, il verbo agapao, perché è un verbo che indica l'amore unidirezionale, l'amore che ama anche se non riamato, l'amore che non attende contraccambio, capite? È a questo che sono chiamati gli sposi cristiani, non che dopo 3 anni, 4 che sono sposati, ama non mi ama più, ama non mi dice più niente, quella è la filia. È la filia. Su quello ho scritto delle pagine bellissime Benedetto XVI, dicendo che gli sposi cristiani devono passare dall'eros alla filia all'agape, perché questa è la loro chiamata. Allora vuol dire che tu devi amare l'altro anche se non ti ama più, anche se se ne va, anche se mette fuori famiglia con un altro, anche se ti abbandona, e devi amarlo tutta la vita. Ed esso, e allora sei chiamato a una roba terribile, che è l'eunuchia per il regno dei cieli, perché gli apostoli, che non capiscono mai niente, ma lì hanno capito, quando sentono Gesù parlare del progetto sul matrimonio, cosa dicono? Se tale è la condizione dell'uomo riguardo alla donna, non merita sposarsi. E Gesù risponde: non tutti capiscono questo discorso, ma solo coloro a cui è dato. È dato da chi? Da Dio. Sapete che quando c'è un passivo senza complemento d'agente è il cosiddetto passivo divino, cioè Dio dà. Quindi è un carisma. Paolo nella lettera ai Corinti dirà: c'è chi ha il carisma del celibato, chi ha il carisma del matrimonio. Quindi carisma, caris, dono sacro, dono sacro. E poi va avanti. Infatti ci sono degli eunuchi che nascono tali, ci sono degli eunuchi che sono fatti tali dagli uomini e ci sono poi gli eunuchi del regno dei cieli. Chi ha orecchie per intendere, capisca. Io non so come mai questo versetto è sempre stato applicato al celibato. Non c'entra una mazza, perché al celibato dei preti e delle suore? Perché? Perché Gesù sembrerebbe, fuori tema, gli stanno parlando del matrimonio e va a parlare del celibato, gli fanno un obiezione. No, Gesù sta dicendo: guardate, sì, vi verrà dato un dono particolare, perché in certe occasioni, che non auguriamo a nessuno, potrete essere chiamati a un'eunuchia per il regno dei cieli. Qual chi è l'eunuco per il regno dei cieli? È il coniuge che, tradito, abbandonato dall'altro coniuge, non si risposa più, ma resta lì come segno della esed edonai, cioè della fedeltà imperitura ed eterna di Dio. Resta lì. Ecco perché io scrivo pagine nei miei libri per valorizzare nelle nostre comunità quei separati o quei divorziati che non si sono risposati, ma fedeli al sacramento del Signore, restano lì in un'eunuchia forzata, perché non erano chiamati a un'eunuchia se avevano scelto un matrimonio, ma hanno una grazia per sopportarla e sono un segno prezioso e forte in comunità di questa esed edonai, cioè di questa fedeltà imperitura di Dio. qui se volete poi apriamo il dibattito, no, non si dice più, perché io continuo a dire quanto di queste cose viene predicato ai nostri fidanzati, quanto viene predicato, e qui c'è la grossa tematica, che l'ignoranza è poi quella che ti salva sempre, ma che sta portando anche una revisione delle cause di riconoscimento di nullità matrimoniale. Perché se una volta, ricordatevi bene, non bisogna mai parlare di annullamento del matrimonio, perché la Chiesa non può annullare niente, se una cosa c'è non può annullarla, può riconoscere la nullità, che non è solo un modo di dire, cioè può dirti non c'è mai stata, eh? Se qualche cosa c'è stato la Chiesa non può scioglierlo, ma se qualche cosa non c'è mai stato la Chiesa ti dice non c'è mai stato. E allora non per niente Papa Benedetto, quando veniva alle Combe qui in vacanza, incontrando i preti valdostani, questo mi aveva dato lo scritto Monsignor Anfossi, che era vescovo d'Aosta, mentre io preparavo uno di questi libri, aveva detto: io penso che l'80% dei matrimoni in chiesa sia sacramentalmente nullo. Perché? Perché non c'era la consapevolezza di fare un patto con il tuo lui o la tua lei, che ti avrebbe portato, nel caso disgraziato di scioglimento del matrimonio, a un'eunuchia. Se tu dici alla gente, no, che viene a sposarsi, ma lo sai che non potrai mai più mollare questa donna o questo uomo, oppure se l'altro ti mollerà, tu, per essere fedele al segno che prometti oggi, non potrai mai più risposarti, perché altrimenti commetti adulterio, lo dice Gesù in maniera molto forte. La maggioranza della gente ti fa così, e allora i preti hanno paura di perdere i pochi matrimoni in chiesa ancora rimasti, e ste cose non gliene dicono. Poi cosa succede? Succede che dopo qualche anno i matrimoni saltano, magari qualcuno di questi scopre Gesù Cristo, si innamora di Gesù Cristo, capisce davvero anche il significato del matrimonio cristiano, trova un altro lui o un'altra lei che vorrebbero unire il matrimonio cristiano, non puoi perché hai quel vincolo precedente, e crei degli spostati, dei disgraziati, dei sofferenti, degli emarginati, eccetera. Ecco perché Papa Francesco, nell'Amoris Laetitia, dice: riguardo al problema dei divorziati, la prima cosa che va sempre detta loro è: ma il tuo primo matrimonio era stato fatto con la consapevolezza di essere il segno imperituro della fedeltà di Dio, o queste cose non le avevi capite e non le avevi fatte? Perché se è così, ricorri alla Sacra Rota, la quale vedrà se ci sono gli estremi per dire no, quel matrimonio non c'è mai stato, perché sì, è stata un'unione affettiva, eccetera eccetera, ma non è stata fatta con la consapevolezza del sacramento. Il sacramento è un sacramento, il sacramento esige la consapevolezza, l'adesione libera. Porto sempre il solito esempio stupido e vi chiedo scusa, ma mi viene bene: se io mentre bagno le piante del mio balcone, bagno anche la testa del marocchino che all'angolo della strada è là che vende i fazzolettini, che è islamico, e dico io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non vale mica, perché non basta il gesto, bisogna che il marocchino voglia convertirsi a Gesù Cristo. Allora è la stessa cosa, non basta essersi sposati in chiesa per aver fatto un matrimonio cristiano, avevi questa consapevolezza? Ecco perché il matrimonio cristiano è una realtà alta, è uno dei tre no che nel Vangelo vengono detti a Gesù. Gli altri due no sono: uno, la croce, quando Gesù dice il Messia dovrà soffrire, dovrà morire, Matteo 16, Pietro gli dice: Signore, non sia mai, non sia mai. E Gesù dice: tu pensi con la mentalità degli uomini, non con la mentalità di Dio, mettiti alla mia sequela. Va da retro, Satana. Sei per me un Satana, un ostacolo alla sequela di Dio. Il secondo no è il no dell'Eucaristia. Quando Gesù dice: chi non mangia la mia carne e non mangia il mio sangue non avrà la vita eterna, molti dissero: questo Logos è duro, Le Bibbie traducono questo discorso, ma questo logos, questo verbo, tu, il verbo, sei duro, e da allora non lo seguivano più. Il terzo no è il matrimonio cristiano. Se tale è la condizione dell'uomo riguardo alla donna, non merita sposarsi. Quindi il matrimonio cristiano è una scelta di serie A, come dice Papa Francesco. Non che c'è, una volta si diceva, quelli che si donano tutti al Signore vanno a farsi preti o suore nel celibato, e gli altri invece, poveretti, fanno di tutto, poi vanno anche a messa alla domenica. No, siamo tutti chiamati alla santità, con dei carismi diversi, con delle vocazioni diverse. Il matrimonio cristiano è una vocazione alta, è una vocazione che esige impegno, è una vocazione che, quando faccio questo discorso, poi alla fine uno si spaventa tanto, ma io dico anche, il Signore dice più volte che ti è data una grazia, ti è data un dono, Dio non ti chiama mai a qualche cosa se non dandoti poi la forza, no? Per superarlo, per essere fedele, per mantenere questa promessa che fa. Ecco, allora vedete, sicuramente, no, questo brano ci dice anche questa dimensione del matrimonio, perché Gesù prende a prestito il matrimonio di quei due per dire, ecco, io sono lo sposo messianico. Io sono lo sposo messianico, voi siete la mia sposa. Vedete, il matrimonio è sempre sacramento, è segno di una realtà che lo trascende, di qualche cosa di più grande, è profezia, è icona dell'amore stesso di Dio. Nello stesso tempo, noi vediamo anche questo, che un matrimonio senza Dio difficilmente è un matrimonio agapico. Poi noi sappiamo che il Signore parla anche agli atei e vediamo dei grandi esempi di matrimoni laici agapici, in cui lui serve lei sofferente fino alla fine della vita, o viceversa, anche se non si sono sposati in chiesa, sicuramente, perché il Signore dà i suoi doni a tutti, e perché poi il matrimonio cristiano altro non dovrebbe essere che la più alta rappresentazione dell'amore umano, e tanta gente ci arriva anche da sola al di fuori di Cristo. Ma sicuramente qui ti viene detto che questo amore agapico è un dono di Dio, cioè se tu non hai il vino della festa che ti dà il Signore, i nostri amori si annacquano, i nostri amori si sciolgono, facciamo acqua da tutte le parti, per restare nel tema. Se invece chiediamo a Dio, no, di essere presente nel matrimonio, ecco che allora Dio diventa anche la sorgente, la fonte di questo amore agapico, di questo vino gioioso che continuamente viene diffuso. Ecco perché i ministri del sacramento non è il prete. I ministri del matrimonio, lo sapete, sono gli sposi, sono gli sposi. E il prete benedice soltanto le nozze, cioè ti assicura la presenza benedicente, feconda di Dio all'interno della tua unione. Ecco, questo brano ci dice anche che soltanto se noi permettiamo che Cristo sia presente nella nostra vita nuziale, avremo quella ricchezza di gioia, di vino della festa, anche nei momenti duri. E qui, se volete continuare nel simbolismo, la Chiesa, raffigurata da Maria e dai discepoli, è colei che presenta gli sposi a Cristo, è colei che fa presente le necessità degli sposi a Cristo. Quindi sicuramente c'è anche una teologia matrimoniale, ma non perdiamo di vista il primo grande segno, è cristologico, il Messia che viene. Non per niente questo brano si conclude con questo versetto: questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù, vedremo poi cosa sono questi segni, egli manifestò la sua gloria. Vedete, è la presenza finale di Dio, è la Kabod Edonai, cioè la gloria di Dio, la Shekinah è sinonimo alla presenza di Dio che si rivela finalmente, e i suoi discepoli credettero in lui. Non credettero solo perché hanno fatto una bella bevuta di un vino super Barolo del 64, ma perché hanno visto in questo miracolo il segno della fine dei tempi, l'arrivo definitivo del Messia. E adesso diciamo qualche cosa su Maria. Maria nei Vangeli è sempre trattata con una certa durezza. Vi ricordate quando Luca 8:21 si dice: vennero Maria e i suoi parenti, i suoi fratelli a trovare Gesù, eccetera, eccetera, e gli dissero: c'è qui tua madre, c'è qui i tuoi fratelli. E Gesù risponde: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola e la mettono in pratica. Oh. Oppure quando una donna si alza a Luca 11:27 dal popolo e dice, vedendo questo grand'uomo che affascinava le folle: ah, beato il seno, il petto che ti ha portato, il seno che ti ha nutrito, Gesù dice: ah, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono. Allora sembra davvero che Gesù tratti male la sua mamma. In realtà Gesù, secondo me, sta facendo l'elogio più bello di Maria, perché la grandezza di Maria non è tanto perché è stata la madre fisica, biologica, genetica del Signore. La grandezza di Maria è stata che è il prototipo del discepolo obbediente. Cioè Maria è colei che dice: ecco la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Cioè è colei che ascolta la parola di Dio e la custodisce, è colei che è obbediente, fate quello che lui vi dirà. E allora la grandezza di Maria non è tanto la sua virginitas carnis, come diceva Agostino, ma la virginitas cordis. Cioè il fatto che non è tanto che in maniera prodigiosa abbia partorito il Messia, ma è che tutto il suo cuore era di Dio, tutto il suo cuore era dedicato al Signore. Apro una parentesi, anche qui per arricchirci di qualche conoscenza teologica. La verginità nell'Antico Testamento era una fregatura enorme, era una iattura terribile, perché chi era sterile non poteva entrare tra le nonne del Messia, nella genealogia del Messia. Però voi vedete che a un certo momento si comincia a elogiare, e lo diremo poi, la Vergine figlia di Sion. Perché? Perché siamo sempre in quel rapporto tra Dio e il suo popolo espresso in termini di nuzialità. Cioè Dio è lo sposo, quando Israele tradisce Dio, Israele si prostituisce agli idoli, Israele diventa adultero, capite, nei confronti di Dio. Quando Israele invece è fedele al suo Dio, è la vergine figlia di Sion, cioè quella che si mantiene tutta per il suo Signore. Questo vi permette di capire perché quante volte nei Vangeli sentiamo Gesù che dice: questa generazione adultera mi ha rifiutato. Ma non adultera perché tradiscono la moglie, tradiscono il marito, ma adultera nei confronti di Dio, cioè che ha tradito Dio, che si è allontanata da Dio, che ha rotto questa nuzialità con Dio. Ora ecco, la grandezza di Maria è d'essere colei che ascolta la parola di Dio e la mette in pratica, di essere colei che è davvero la serva del Signore e si faccia di me secondo la sua parola. Ecco perché, e qui io mi discosto, mi pare, da Giovanni Paolo II, che aveva detto: ah, sicuramente Gesù risorto, se non sbaglio era lui, era uno degli ultimi papi, ma mi pare lui, sarà apparso a sua madre alla resurrezione. No, perché se Maria è il prototipo del discepolo, allora Gesù aveva detto: beati coloro che crederanno senza aver veduto. Si conclude così il Vangelo di Giovanni 20:28. Quindi secondo me il fatto che i Vangeli non parlino di un'apparizione del risorto a Maria ci dice proprio che Maria è il prototipo del discepolo, ancora una volta. In particolare, in Giovanni noi notiamo che, primo, Maria non è mai chiamata con il suo nome, è chiamata la madre del Signore, oppure la donna, non è mai chiamata Imma, cioè mamma, c'è Abba e c'è Imma, non viene mai chiamata così. Secondo, Maria è menzionata solo due volte nel Vangelo di Giovanni. Qui, all'inizio del Vangelo, nella settimana inaugurale della vita ministeriale di Gesù, e poi la troveremo alla fine del percorso di Gesù, ai piedi della croce. Questo perché? Perché il ruolo di Maria è tipologico. Cioè a Giovanni non interessa Maria di Nazaret, quella ragazzina là, eccetera, eccetera. Interessa presentare la madre del Signore come tipo, come modello del discepolo. E allora perché la chiama donna? Per una cosa molto semplice, per richiamarci subito la prima donna. Maria è la nuova Eva. Eva aveva peccato e aveva introdotto la disobbedienza e quindi tanti effetti negativi all'interno del mondo. L'Eva antica aveva partorito dei figli di morte. Maria invece ora partorisce l'uomo perfetto, colui che realizza il progetto creazionale di Dio, e in lui una discendenza di uomini nuovi. Ecco perché, se la prima Eva, la prima donna, Eva vuol dire donna, madre dei viventi, donna, la prima donna era stata nella simbologia corrente contemplata ai piedi dell'albero del bene e del male, quindi dell'albero del peccato, l'unica volta che troveremo Maria oltre all'episodio di Cana è davanti all'albero della croce. Se era stato un albero mortifero, ora abbiamo invece un albero della croce che diventa l'albero della vita, che diventa l'albero della nuova creazione. Non per niente Pilato, quando presenterà Gesù, non dirà: ecco quell'uomo che mi avete portato, ecco quel malfattore, ma ecce homo, frase strana, ecco l'uomo, è l'uomo perfetto, è il compimento della nuova creazione. La creazione antica aveva partorito uomini di peccato, uomini di caducità, uomini di fragilità. Ora invece la nuova creazione, il figlio della nuova Eva, è l'uomo perfetto. E allora, non abbiamo tempo qui, ma alla fine dell'anno magari lo faremo, se noi andiamo a vedere le profezie che Giovanni cita nei racconti della Passione, guarda caso sono 7, non è casuale. E tutte le altre sono esplicitate, le prime 6. L'ultima è lasciata sottintesa, è Maria ai piedi della croce. Perché? Perché c'è il richiamo alla 7ª profezia, Genesi 3,15, della donna che avrebbe schiacciato il capo al serpente. Vi ricordate, no? Prima della cacciata dal paradiso c'è questa promessa di una donna che tramite il suo seme, cioè tramite il suo figlio, semen eius, schiaccerà il capo del serpente. Allora ella è la madre del Messia, il cui ruolo è nella lotta contro il serpente antico, lotta che raggiunge il suo culmine proprio nell'ora di Gesù, nell'ora di Gesù in croce. Quindi Maria è la nuova Eva, ma Maria è anche il nuovo Israele, il nuovo Israele, la vergine figlia di Sion. Israele ai piedi del Sinai, quando aveva ricevuto la Torah, la legge, aveva esclamato: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Noi sappiamo che però tutta la vita poi di Israele è stata di tradimenti, di adulteri verso il Signore, di politeismo, di paganesimo, di violenza, eccetera. Ora Maria, ai piedi della croce, luogo massimo della rivelazione del Verbo di Dio, della Torah di Dio, della sapienza di Dio, è colei che qui ci dice: fate quello che lui vi dirà. Cioè la stessa frase che aveva detto l'Israele obbediente, poi diventato disobbediente, ai piedi del Sinai, ora qui a Cana Maria la ripete: fate quello che lui vi dirà, chiamando quindi la sua Chiesa, là il popolo di Israele, qui il nuovo popolo di Israele, la Chiesa, all'obbedienza, alla sequela del Signore. Maria è anche simbolo della Chiesa. Ecco perché è mai nominata durante la vita di Gesù, perché la Chiesa durante la vita di Gesù non c'era. Io lo scrivo nel libro Edificherò la mia Chiesa. Perché questo? Perché c'era Gesù, Gesù era tutto, punto e basta. La Chiesa sorge dopo la resurrezione, dopo la discesa dello Spirito Santo. Quindi la Chiesa, che non ha avuto posto durante il ministero di Gesù, avrà invece il suo ruolo dopo l'ora della resurrezione e ascensione. Ecco perché Maria, esclusa dal ministero durante la vita di Gesù, che c'è tra mete o donna, è presente invece alla sua morte ed è fatta madre dei discepoli. È la Chiesa che continuerà, fecondata dallo Spirito, a far nascere i figli di Dio. Ecco tuo figlio, ecco tua madre. Maria è l'immagine della Chiesa che partorirà i figli della nuova creazione, che partorirà i cristiani, i seguaci del Signore. Allora voi capite che in Giovanni, ma già era stato così in Luca, la mariologia è espressa in termini non individualistici, ma di personalità collettiva. Cioè Maria, abbiamo detto, è figura della nuova Eva, è figura del nuovo Israele, è figura della Chiesa. Il concetto di maternità spirituale personale di Maria fece la sua apparizione, soprattutto in base alla famosa scena della croce, no? Ecco mia madre, ecco tuo figlio, ecco tua madre, ecco tuo figlio, soltanto nel IX secolo in Oriente con Gregorio di Nicomedia e in Occidente nell'XI secolo con Papa Gregorio VII. Quindi Giorgio di Nicomedia, IX secolo in Oriente, Gregorio VII, XI secolo in Occidente. Prima mai nessuno si era pensato di dire Maria nostra, Maria mia madre, nessuno, perché Maria era stata sempre vista come personalità collettiva, come simbolismo. D'altra parte, questa è anche una lettura legittima, perché come scrive Giancarlo Bruni della comunità di Bose, ma servita, servo di Maria, non il sentimento, ma la parola testamentaria del Signore in croce ha stabilito che Maria fosse anche la madre di coloro che erano una cosa sola con lui. Consapevoli di avere accanto a un padre nella fede, che è Abramo, anche una madre nella fede, che è Maria. Allora noi abbiamo un padre nella fede, che è Abramo, e una madre nella fede, che è Maria. Voi capite che quello che vi ho detto, a parte che potremmo fare un corso di mariologia, ma si basa su ben altri fondamenti che tante devozioncine mariane di presunte apparizioni di qui, di là, eccetera, eccetera, che io credo personalmente che non solo nuociano al dialogo ecumenico, ma che finiscano per svilire la grandezza di Maria, Era il pensiero che aveva Cardinal Pellegrino quando scrisse quel famoso articolo sulla voce del popolo, di cui ho ancora citazione, in cui diceva che in tante chiese io mi vergogno di far entrare un amico protestante perché sembra che noi non veneriamo Maria, ma abbiamo una mariolatria, un'adorazione della Madonna, ne abbiamo fatta una dea femminile accanto al Dio maschile. Lo diceva Cardinal Pellegrino. E diceva, richiamando i documenti conciliari che poi sono stati ancora confermati dai papi successivi con ulteriori documenti, che il fondamento della devozione mariana non deve essere su questo o su quell'altra apparizione, che restano sempre di libera adesione, uno può crederci o no, può non crederci ed è sempre cattolico apostolico romano, ma deve fondarsi sulla Bibbia, sulla scrittura, sui valori grandi che vengono dati a Maria attraverso questa lettura che fa di Maria la nuova Eva, che fa di Maria il nuovo Israele, che fa di Maria la nuova Chiesa. E allora davvero si potrebbe aprire un dialogo ecumenico su Maria, perché anche i fratelli riformati a volte hanno rifiutato Maria, loro che pur sono così fedeli alla parola, quasi per opposizione a certi squilibri che sono stati presenti nella devozione mariana da parte dei cattolici. E io ricorderò sempre con amore e simpatia il grande pastore, oddio, come si chiamava? Paschetto padre, che mi onorava della sua amicizia, il quale in tempi addirittura preconciliari, pensate, veniva invitato da Don Barra, che era il formatore dei preti a Torino, a tenere tutti gli anni la novena dell'Assunta. E dicono che lui, pastore protestante, parlava di Maria partendo solo dalla Bibbia in una maniera talmente entusiasmante che nessuno parlava bene come lui della Madonna, e riusciva davvero a conquistare tutti i futuri sacerdoti partendo soltanto dalle scritture.
L'assunzione, ecco. Era d'accordo?
Adesso io non l'ho mai sentita, però lo chiamavano per avere la sua. Ma guardate che non fa neanche tanta difficoltà, l'assunzione da un punto di vista teologico. Perché? Perché c'è tutto il discorso della fede di Sarca, dell'arca dell'alleanza. Se, come dice Geremia, l'arca dell'alleanza fu nascosta nel monte Tabor, ma resta nascosta fino alla fine dei tempi e resterà incorruttibile, no? E soltanto alla fine dei tempi si rivelerà, quando la Chiesa, quando lui leggeva molto bene, quando legge la Visitazione che ci parla di Maria come l'arca dell'alleanza, no? E allora dice, ecco, sicuramente se quest'arca è incorruttibile, Maria sarà incorruttibile. Non c'è difficoltà dal punto di vista biblico sull'assunzione. Insomma, chiudo qui un momentino, se no togliamo un santo caffè, e poi apriremo il dibattito.